Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. La regione siciliana può e deve procedere alla stabilizzazione dei precari che sono utilmente collocati nel bacino. Non si può aspettare più e ci sono ormai tutti gli strumenti normativi ed economici per procedere. Lo dice il sottosegretario Davide Faraone dopo che venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato l'ultima versione del testo unico del pubblico impiego e del decreto attuativo sui procedimenti disciplinari. Insieme alle norme di riforma sul pubblico impiego, infatti, il testo unico contiene novità rilevanti anche per i precari storici della pubblica amministrazione, stabilendo un preciso percorso di stabilizzazione. Alla riapertura dei lavori il 14 giugno, il Parlamento siciliano deve trovarsi di fronte a una proposta già formulata dal Governo e concordata con Roma, che possa essere analizzata e approvata con immediatezza. Non è più tollerabile, conclude Faraone, qualsiasi altro ritardo. Tutto ciò che può essere fatto subito, ed è tanto, sia fatto senza ulteriori scuse. Opposizione sempre più compatta a Pachino nei confronti dell'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Roberto Bruno. I consiglieri comunali d'opposizione Corrado Quartarone e Alessandro Runza ribadiscono pienamente la loro posizione all'interno del civico consesso e contestano duramente il governo cittadino, ribadendo l'inadeguatezza dell'entourage amministrativo guidato da Bruno. Ci teniamo a precisare, affermano Runza e Quartarone, che la nostra prerogativa all'interno del civico consesso è quella di fare opposizione contro un'amministrazione che in un momento così delicato per la città di Pachino non ha ancora fatto nulla per i dipendenti che non percepiscono lo stipendio da oltre 3 mesi. A questo si aggiunge, continuano Runza e Quartarone, la situazione all'interno del civico consesso, dove avevamo chiesto le dimissioni del presidente del consiglio Turi Borg in primis, la revoca degli incarichi assegnati a degli esperti al di fuori dell'amministrazione comunale e, cosa più importante, avevamo chiesto l'azzeramento della giunta comunale. Tutto questo dopo i problemi relativi al bilancio. Il sindaco invece invoca la nostra collaborazione per l'approvazione del bilancio preventivo 2017, considerato da loro uno strumento finanziario importante per la città di Pachino. Noi ribadiamo il nostro dissenso, in quanto le nostre richieste sovraindicate non sono state accolte. Pensiamo che bisogna condividere un programma di gestione politico-amministrativo attraverso un riassetto dell'amministrazione comunale, ma questo solo se il primo cittadino azzererà la giunta. Rosolini, Forza Italia si prepara alla convention di fine giugno. Vogliamo rigenerare tutto il centrodestra con un programma popolare, fa sapere il commissario Corrado Armeri, dove il cittadino è al centro di tutto. Riprendere in noi tutti l'esperienza fatta in passato, con tutti i forzisti della prima ora e tutti i nuovi che decidono di aggregarsi alla seconda fase di Forza Italia. Rosolini è stata sempre la forza trainante per tutta la provincia e non solo. L'obiettivo primario è coinvolgere donne, giovani, pensionati e professionisti. Abbiamo sempre dimostrato di avere grandi capacità personali e di gruppo. Il mio appello forte va ai cattolici, quelli veri, quelli che credono sempre e non quelli della domenica del pentimento. Forza Italia racchiude tutti i valori cattolici e della famiglia e quindi solo l'unione di tutti i cattolici può portare un reale peso alla politica come espressione di servizio al popolo e alle famiglie. Il progetto di Rosolini guarda anche con interesse alla riunificazione del centrodestra, ma anche uno sguardo attento ai movimenti civici che possono e devono avere un ruolo non solo di pungolo in questa nuova costituente politica. Un grazie all'impegno dell'onorevole Edi Bandiera, commissario provinciale di Forza Italia, del portavoce di Rosolini Luigi Calvo e i vicecommissari Mariella Caruso e Piero Armenia e di tutto il direttivo che in queste ore si allarga sempre di più. Adesso, conclude Corrado Armeri, ci prepariamo a presentarci alla città con la convention di fine giugno. Centinaia di studenti arrivati da tutta Italia, esponenti delle istituzioni, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Senato al Ministro dell'Interno, magistrati, forze dell'ordine, hanno commemorato nell'aura bunker del Luciardone, in cui si celebrò il primo maxi processo alla mafia, Giovanni Falcone, ucciso a Capaci il 23 maggio di 25 anni fa. Sul palco si alternano testimoni della vita e del lavoro di Falcone. Nel bunker sono presenti anche familiari delle vittime di mafia, Alfredo Morvillo, fratello della moglie di Falcone, e Vincenzo Agostino, padre di Nino, poliziotto assassinato da Cosa Nostra, mentre da Capaci, in collegamento TV, Pina Montinaro e Rosaria Costa hanno ricordato il sacrificio dei loro mariti, Antonio Montinaro e Vito Schifani, morti mentre scortavano il magistrato. Ragusa, al Teatro dell'Abbadia, in scena L'ultimo binario, che racconta la storia di Capaci. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Ultimo binario, questo il titolo del recital portato in scena sul piccolo palcoscenico del Teatro dell'Abbadia di Ragusa, che racconta le riflessioni di un viaggiatore capomafia, Don Tano, costretto a sistemarsi nel vagone di terza classe in un treno dal cui finestrino legge una destinazione che capirà solo viaggiando, ultimo binario, appunto. Il recital è rivolto a rappresentanti istituzionali, alle forze dell'ordine, forze sociali, agli studenti e a quanti intendono tenere vivo il ricordo per creare una coscienza civile legata al concetto di legalità, dove la legalità diventa affermazione della legalità e le vittime sono eroi, di quelli comuni, che non hanno effetti speciali, sono uomini, sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due giudici ammazzati nel 1992 a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, il 23 maggio il primo e il 19 luglio il secondo. E 25 anni dopo sono ancora le immagini della strage di Capaci che stringono il cuore e scorrono sull'immaginario finestrino del treno attraversando la vita di Don Tano, capo bastone potente che ha scelto il guadagno facile per ottenere vantaggi e soldi mai goduti. Il viaggio su questo binario recita la sinossi della PIS dal quale non gli è possibile deragliare e la metafora della sua vita, un'escalation di atti malavitosi, di attentati e di omicidi, e la sua vita non vissuta che si interseca con altre che lo hanno contrastato e di cui si è liberato spargendo fiumi di sangue. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, questo è il coraggio, altrimenti sarebbe solo incoscienza. Queste le parole di Giovanni Falcone che esplodono nella testa del capo mafia con lo stesso fragore con cui la carica di Tritolo, di Cosa Nostra, sventra l'autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci, a pochi chilometri da Palermo, ingoiando con il giudice la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. È in quello scompartimento che Don Tano incontra le sue vittime, sono incontri surreali, sono flash, dove rimbombano le parole dell'omelia che Papa Giovanni Paolo II pronunciò ad Agrigento, che inveiscono contro la mafia e intimano una conversione che non c'è mai stata. Ad un certo punto termina il viaggio di Don Tano, il treno si ferma, per lui è l'ultimo binario. Per la Sicilia e i siciliani è l'inizio di un viaggio di orgoglio e di riscatto sui binari di quella legalità che consente di vivere liberi nel rispetto della libertà degli altri sul treno delle regole, dell'onestà e del coraggio di difendere la vita e la memoria, quella che consente di conoscere il passato per vivere il presente e costruire il futuro. Quella che dai banchi di una scuola consapevole impedisca ai giovani di pensare che i volti sorridenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino siano rimasti attaccati alle pareti delle loro classi, perché la storia non si ripeta. Bene, il recital sarà a disposizione di scuole e istituzioni dal 23 maggio, quindi da oggi, al 25 e dal 29 al 31 maggio, in un percorso che vede il teatro quale strumento di legalità per spiegare agli studenti quello che i libri non dicono. Un'occasione per raccontare pagine di storia che rischiano di rimanere imbalsamate nelle sterili giornate dedicate al ricordo degli uomini uccisi dal loro coraggio e seppelliti dal nostro silenzio. Bene, da Ragusa è tutto.
Pozzallo, amministrative dell'11 giugno prossimo. Questo pomeriggio, subito dopo la seconda edizione di RAM Notizie, in diretta dagli studi del Radio RAM, andrà in onda l'intervista al candidato sindaco del comune di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Conduce la nostra giornalista Giovanna Cannizzaro. Chi volesse intervenire in diretta può farlo chiamando il numero 0931 857370. Pachino, sciopero il prossimo 5 giugno dei lavoratori della Dasti, l'azienda incaricata del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Pachino. Alla base della protesta, indetta dalle segreterie di FIT CISL, FPCGL e UGL Igiene Ambientale, il mancato pagamento degli ultimi 4 stipendi maturati. Il sindacato, nonostante le sollecitazioni e lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi, non è stato convocato, così come richiesto. Una situazione grave e di grande disagio sociale, ha commentato Alessandro Valenti, segretario del presidio FIT Siracusa. Una vicenda che deve essere risolta per non pesare ulteriormente su 30 dipendenti e sulle loro famiglie, che da troppo tempo subiscono ritardi e incertezze su quanto maturato. La società incaricata di verificare le condizioni strutturali e statiche del ponte sulla strada provinciale 84 tra Marzamemi e Portopalo ha consegnato alla ex provincia regionale la relazione e i risultati a cui è pervenuta. Lo comunica l'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. In base a questa relazione, l'ufficio tecnico dell'ex provincia regionale di Siracusa potrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per riaprire nel più breve tempo possibile il ponte, che è di fondamentale importanza durante il periodo estivo e la cui chiusura sta creando seri danni economici a coloro i quali avevano delle attività lungo la strada provinciale. Siamo certi, ha concluso l'onorevole Vinciullo, che il commissario saprà trovare le necessarie risorse per eseguire i lavori di consolidamento e messa in sicurezza che consentiranno di riaprire questa arteria strategica per la zona sud della provincia, in attesa di poter utilizzare le risorse pari a 900.000 euro a suo tempo stanziate. Sono iniziate venerdì scorso le operazioni correlate al dragaggio del porto di Portopalo di Capopassero. Le operazioni di avvio dei lavori consistono nella recinzione di tutta l'area che circonda il muro di separazione fra terraferma e acqua. Ciò consentirà la procedura di scarico della sabbia prelevata che andrà riversata nelle varie intercapedini tra i vari macigni che formano il sopraflutto. Ma l'operazione più significativa, sottolinea il sindaco di Portopalo Giuseppe Mirarchi, già in fase di compimento, è quella della bonifica dello specchio d'acqua, che dovrà poi dare il via libera definitivo al prelievo effettivo della sabbia. Prelievo che avverrà, in caso negativo della presenza di reperti bellici, presumibilmente entro una settimana. Il capo settore del Libero Consorzio Comunale, Michele Smiriglio, con propria ordinanza ha disposto la chiusura temporanea della strada provinciale 19 Noto Pachino, nel tratto compreso tra la provinciale San Nicola Belludia e il ponte sul fiume Tellaro, a decorrere da giovedì 25 maggio fino al 24 luglio prossimo. La chiusura temporanea è necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo asse viario, compreso tra la provinciale San Nicola Belludia e l'intersezione con la provinciale Noto Pachino. Rosolini, l'amministrazione comunale ha inteso celebrare la data di oggi, 23 maggio, 25esimo anniversario della strage di Capaci, per ricordare le figure dei magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, nonché gli uomini e le donne della scorta morti negli attentati. Sul palco dell'auditorium comunale Attilio Del Buono si sono susseguite varie autorità civili e militari che hanno voluto spiegare ai giovani come la lotta alla mafia cominci proprio dai comportamenti improntati alla legalità che si tengono nella vita di tutti i giorni. Sentiamo ai nostri microfoni il sindaco Corrado Calvo e il messaggio ai giovani del presidente della Commissione Cultura, professore Corrado Calvo.
L'amministrazione comunale ha ritenuto oggi, in questa giornata così importante di commemorazione della morte di Falcone e di Borsellino, di fare questa iniziativa importante con la presenza di tante autorità militari, di tante autorità civili, dell'istituzione scolastica, della popolazione scolastica, proprio perché noi vogliamo ricordare questi avvenimenti, che sono avvenimenti che seppur delle pagine nerissime e tristissime della storia della nostra nazione, hanno contribuito a cambiare radicalmente il volto del nostro paese. Ed è evidente che ha risvegliato nelle coscienze dei cittadini italiani questo desiderio di dover affermare ad ogni costo i valori di legalità, di giustizia e di libertà. E questi valori, che ritengo si radichino, attecchiscano molto meglio, maturino molto meglio in terreni fertili come quelli del giovane studente, di queste nuove generazioni che grazie agli insegnamenti degli insegnanti della scuola possono interiorizzare questi valori e farli proprio e tramandarli, perché fatti criminosi di ogni tipo, mafiosi, di prevaricazione anche nelle istituzioni, ma anche i comportamenti che non sono improntati al rispetto delle regole, producono atti di violenza e quindi forme di sopraffazione che vanno contrastate. L'istituzione locale, il comune, l'amministrazione comunale, da un lato deve contrastare questi fenomeni delittuosi con l'aiuto e il lavoro importante, anche silenzioso, delle forze dell'ordine, e dall'altro indirizzarsi verso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle comunità che amministriamo, perché si possono affermare sempre più appunto sul territorio questi valori che consentono di estirpare la malapianta del malaffare, della criminalità organizzata, spicciola, grande, e questo produce sicuramente un innalzamento del livello di convivenza civile, di rapporti e confronti tra i cittadini, alimentano appunto questo terreno, questo humus, e quindi una società migliore sicuramente può crescere. Noi siamo impegnati fortemente sul territorio, i fatti che sono accaduti sul territorio di Rosolini in questi ultimi anni di recrudescenza dell'attività criminosa, dalle estorsioni, dai furti, grazie all'impegno quotidiano dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine tutte, siamo riusciti a debellare, se non del tutto, in larga parte questo fenomeno criminoso. E quindi oggi possiamo dire appunto che grazie ai comportamenti virtuosi di ciascuno di noi, siamo certi di contribuire a rendere la nostra comunità una comunità migliore, ed è la meta più ambita per un amministratore pubblico.
Il messaggio che voglio inviare ai giovani è lo stesso che Giovanni Falcone inviò a noi italiani in più occasioni, e cioè: la mafia non è invincibile, è un fatto umano e come tale avrà un principio e una fine. Quindi noi la possiamo sconfiggere bene, e la storia ci insegna che è possibile farlo. Infatti, anche se lui non vide l'epilogo, ma il maxi processo condannò con una retata tremenda e numerosissima una miriade di mafiosi, e togliendole dalla circolazione e facendo sì che si potesse ripristinare la legalità. Il maxi processo è rimasto nella mente e nelle memorie di tutti noi, e è un simbolo di quello a cui può condurre la lotta contro questa pianta malata che è la mafia. La mafia che attecchisce in quei luoghi, in quei comuni, in quelle province dove le istituzioni sono degradate e dove sono in crisi. Quindi tutti noi dobbiamo vigilare affinché le istituzioni non si lasciano infiltrare da questa mala pianta, e affinché ogni giorno nella vita di ogni giorno, dei fatti quotidiani, ognuno di noi si comporti nella legalità, e cioè ognuno di noi, anche nelle piccole cose, abbia in mente l'insegnamento di Falcone e di tutti quelli che sono morti nel nome della lotta alla mafia, non solo magistrati come Falcone e Borsellino, ma anche uomini liberi come il giornalista Giuseppe Fava, l'imprenditore Libero Grassi, oppure tanti altri che nel silenzio hanno dato alla vita. Questo è il messaggio.
Anche per oggi il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.